Eccoci qui anche oggi, buona giornata da Francesco Bianco, questo è Wake Up, Umberto Cappellato è in regia, siamo gli unici in due in giro a Milano, almeno fino a che ho visto io, però fa niente, 335-787-1910, potete ascoltarci anche sul web latemiale.com scaricando l'app ufficiale di Radio Latemiale, poi ci sono tutti i social, Instagram, Facebook, Twitter. Allora, le notizie sono tantissime, ma credo che oggi la maggior parte di voi che è già sveglio a quest'ora sarà in viaggio, saranno andando a trovare parenti, a fare giri, anche se sappiamo, poi lo vedremo, che oggi il meteo va così così, ma da domani peggiora, quindi attenzione. Allora, le notizie più importanti sono quelle praticamente di questi giorni, perché si parla ancora di manovra, la stangata sulle auto aziendali che ha fatto un po' litigare i partiti che formano questo governo. Italia Viva di Renzi non vuole assolutamente questo balzello, così l'hanno chiamato, e poi però anche il PD dice dobbiamo rivederlo. L'imposta sarebbe stata triplicata per le auto aziendali concesse per uso promiscuo, cioè quelle che si possono anche utilizzare per se stessi, non solamente per lavoro. In realtà ora si pensa a una correzione, saranno solo le auto inquinanti a subire un aumento di tassazione. E poi questo giallo che arriva da un comune della Bergamasca, un'impiegata trovata morta, è un omicidio, l'hanno trovato i colleghi di lavoro con dei segni, hanno chiamato i carabinieri, hanno trovato appunto questi segni, pensano che sia stato un omicidio all'interno proprio del municipio, quindi un giallo in piena regola. E poi l'ISIS, il nuovo leader è Al-Qurashi, poi vedremo un attimo chi è durante la mattinata, spiegheremo un attimo di cosa si occupa questo signor Al-Qurashi, che sembra un po' un nome lombardo, Qurashi, no? Dialetto. E poi Pioli, prima vittoria, il Milan batte la Spal, non lo dico perché ho antipatia per la Spal, ma almeno il povero Milan si stacca un pelo dalla zona retrocessione. La mia ultima storia, Aiello. La mia ultima storia, Aiello. Una canzone disperata, come molti saranno disperati, perché è arrivato Giuseppe Rimo, non per la sua presenza, ma per quello che ci dirà sul meteo. Buongiorno.
Sì. Buongiorno, buongiorno Francesco.
Ci sono felicissimo.
Sei felicissimo perché peggiora il tempo?
Perché piove, sì,
piove,
sì.
Piove.
Sono contento per questo.
Allora, oggi sarà una giornata piuttosto nuvolosa, un po' in tutta Italia.
Sì.
Le piogge le ritroveremo sugli Appennini, tra Abruzzo, Molise, Campania e Calabria, e qualcosa anche sulla Sicilia, pioverà ancora sulla Sicilia,
temporali,
soprattutto sul nord della Sicilia. Per quanto riguarda appunto il resto d'Italia, un clima di attesa.
È interlocutoria
la
giornata oggi.
Sì, perché domani è atteso un nuovo peggioramento a partire dal nord.
Capita, è in autunno. Senti, le temperature come vanno?
Temperature, allora, nella media per quanto riguarda le massime, perché siamo intorno ai 13 gradi al nord, 14-17 al centro, 18 al sud, comunque siamo nella media, le minime scendono un pochino, nel senso che ritroviamo
già
anche
questi
valori
di
7-8 gradi, si capisce che siamo a novembre.
Siamo a novembre. Senti, visto che è venerdì, cioè il sabato e domenica, com'è il tempo? Allora, vediamo, partiamo da sabato.
Allora, nella giornata di sabato il peggioramento di cui accennavamo prima si farà strada dal nord verso il centro Italia. Quindi
è serio il peggioramento, ragazzi.
Piogge estese, non vuol dire che ovunque saranno piogge intense, però saranno estese, quindi è un po' in tutte le regioni del centro nord, e poi successivamente peggiorerà anche sulla Campania, infatti indice del peggioramento che poi andrà ad estendersi nella giornata di domenica, quando ritroveremo tempo instabile un po' ovunque.
Vedo che però sabato all'estremo sud, Sicilia, Puglia e Calabria, c'è bel tempo.
Sì, sono regioni nella quale potremmo vedere le
baciate dal sole,
ancora baciate dal sole,
come diceva la cantante. E invece domenica che succede? È la tragedia, vedo.
Domenica appunto peggiora anche su quelle regioni che erano state risparmiate il giorno prima, tranne proprio l'estremo sud, dove ci saranno sì delle nuvole, però le piogge saranno meno consistenti, però tutto il resto d'Italia fino alla Campania, Sardegna compresa, avranno le piogge sparse. Ecco.
Vabbè, visitate le città, visitate le cantine, i ristoranti in questo weekend, ci sono anche i cimiteri, ma i cimiteri il 2, no? Il 2 novembre, quindi mi raccomando, andate lo stesso, portate un ombrello, poi ci sta un po' di tristezza in questi giorni.
Eh sì, questo è il grigiore.
Grazie mille a Giuseppe Rimo che tornerà lunedì. Eccoci qua, ancora una buona giornata, buon primo novembre, questo è Wake Up, io sono Francesco Bianco, Umberto Cappellato in regia, e l'Italia starebbe molto meglio meglio fuori dall'Unione Europea. Non sono impazzito, non sono io che lo sto dicendo, ma lo ha detto Donald Trump, che ha citato anche il nostro paese nella conversazione avuta ieri sera con Nigel Farage. Sapete che Nigel Farage è il leader del partito della Brexit inglese, durante un programma radiofonico che conduce proprio Nigel Farage. Non fa solamente il politico, fa anche il conduttore radiofonico. È un collega, commentando l'ultimo rinvio del divorzio da Bruxelles da parte dell'Inghilterra, il presidente americano ha deplorato che Londra sia ancora trattenuta nell'Unione Europea. In realtà poi non è proprio così, perché sono loro che non trovano un accordo per poter uscire, nessuno li sta tenendo. Sembrano un po' quei mariti che improvvisamente se ne vogliono andare di casa perché hanno trovato la segretaria ventenne, ma poi non se ne vanno mai, rimangono sempre lì. Mi sembra un po' una scelta di questo tipo. Intanto ci sono problemi più seri per Donald Trump, perché è partita la procedura per l'impeachment, per la messa in stato d'accusa, praticamente per organizzare una sorta di processo a quello che si fa quando sei un presidente. Si chiama impeachment, è semplicemente un processo, non è niente di particolarmente complesso. Vi ricorderete il caso Ucraina, la telefonata tra Donald Trump e il presidente ucraino, in cui chiedeva di indagare su Joe Biden. Chi è Joe Biden? Joe Biden è il prossimo sfidante, molto probabilmente, di Donald Trump nella corsa alle elezioni del 2020. Eccoci qua, buon primo novembre, buon festa dei santi, buon ogni santi, insomma, da Francesco Bianco, Umberto Cappellato che in regia è tutta la Temiere. 335-787-1910 il numero per entrare in contatto con noi, se no potete seguirci su lattemiere.com o attraverso l'app ufficiale di Radio Lattemiere, poi i canali social Instagram, Facebook, Twitter e tutto. Allora, molte le notizie, alcune sono concentrate su quello che sta succedendo alla politica italiana con la manovra. Ora il nuovo terreno di scontro riguarda le auto aziendali, sapete, quelle che vengono date ai dipendenti o se no a chi lavora come venditore generalmente nei commerciali, nelle aziende. Le tasse dovrebbero aumentare per queste automobili, Confindustria è molto arrabbiata per questo, molti partiti anche della maggioranza sostengono che vada cambiato, insomma a vedere, praticamente non c'è notizia perché non sappiamo come andrà a finire. E poi invece la notizia del nuovo leader dell'ISIS, si chiama Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi e sostituisce al-Baghdadi dopo che è stato ucciso dagli Stati Uniti. È uno che insomma ha già fatto parecchie cose nella sua carriera, non c'è scritto da nessuna parte quanti anni abbia. Sembra la mia età circa, quindi giovanissimo, strappato alla culla della madre. È già stato un commissario religioso per Al-Qaeda, perché la sua carriera era iniziata ad Al-Qaeda, poi è passato all'ISIS, soprattutto quando l'ISIS era nell'Iraq del Nord e in Siria, ed è diventato un pezzo grosso. Ha conosciuto al-Baghdadi proprio quando era in carcere in Iraq insieme. Loro si sono radicalizzati proprio in carcere, ecco perché spesso le prigioni sono posti molto molto pericolosi. E poi sono arrivate nuove minacce sia tra Trump, sia a tutta l'Europa, e il nostro amico al-Qurashi ha già comunicato che vorrà riprendere la stagione degli attentati. Marco Mengoni, 2000 volte. 335-787-1910 per entrare in contatto con Radio Latte e Miele. Buona giornata, io sono Francesco Bianco, c'è Umberto Cappellato in regia e siamo gli unici due in giro a Milano. Almeno quando sono arrivato ormai più di un'ora fa, ma abbondante, più di un'ora fa abbondante, non c'era nessuno in giro, ho costretto un tassista a portarmi anche se non voleva, grazie ancora, ma perché non c'è niente in città. Non so se anche delle altre parti d'Italia è così o ci sono zone un pochino più vivaci di questi, anche perché credo che molti siano partiti in realtà per questo lungo weekend, che poi è un giorno in più sto lungo weekend. Vabbè, comunque parliamo di tante notizie, abbiamo già detto tante cose, poi tra poco ci collegheremo anche con Hong Kong con Caterina per capire come sta andando avanti la protesta. Vi do subito una notizia che so che tanto vi piacerà tantissimo. Andiamo in Sicilia, andiamo sui Nebrodi e andiamo all'ospedale di Sant'Agata di Militello. Tra l'altro Sant'Agata Militello è il paese di Pippo Baudo, no? Dove è nato e è cresciuto il buon Giuseppe Baudo, eh? Tanti saluti, insomma, se magari ci sta ascoltando, chi lo sa, magari è sveglio, poverino lui. Allora, cosa è successo? Che una suora si è sentita male, che male c'è? C'aveva mal di stomaco, non passa, non passa, non passa. Così importante questo mal di stomaco da andare in ospedale, perché quando non passa, non passa. Era incinta. e quindi era incinta. Sapete, le prime settimane può succedere di avere una nausea fortissima. Ma io mi chiedo, lei poteva immaginarselo, perché lei lo sapeva quello che era successo, no? Perché far la scenetta, no? Forse sperava di, non lo so. Comunque è così che si fanno i bambini, bisogna spiegarlo forse anche a qualche suora. Allora, chi c'è? Elisa, tua per sempre, che bello, la mattina presto. Tua per sempre. Elisa con tua per sempre, quando siamo qui questa mattina su Radio Latte Miele. Allora, c'è quest'ultima ora che arriva dagli Stati Uniti. Una bambina girava per le case per Halloween. Sapete che già in Italia è diventata una festa incredibile. Ieri riflettevo sul fatto che dall'estero prendiamo solo le cose così. Insomma, mai una roba bella, seria, interessante. No, Halloween. Ok, va benissimo però. Allora, questa bambina girava per chiedere, sapete, Sweet or Tricky, dolcetto scherzetto, ed è stata colpita da uno sparo. È accaduto a Chicago nell'ennesimo episodio di violenza legato alle armi da fuoco. Non è ancora morta, ma insomma sto leggendo che sta molto male, è in gravissime condizioni perché il proiettile è entrato all'altezza della nuca, quindi davvero una situazione piuttosto particolare. Già che siamo negli Stati Uniti, vi ricordo che Donald Trump, in un'intervista a Nigel Farage, che è un conduttore radiofonico ma è anche il leader della Brexit inglese, ha detto che l'Italia sarebbe molto meglio fuori dall'Unione Europea, perché si potrebbe fare un bellissimo accordo Stati Uniti, Gran Bretagna, Italia, insomma la triplice alleanza vuole fare. Vedremo insomma le risposte della politica, siccome questa intervista è stata fatta ieri sera tardi, i nostri politici magari ancora stanno riposando perché stanno pensando a come uscire dal pasticcio della tassa sulle auto aziendali. Sapete, le auto che vengono date ai dipendenti o a chi si occupa della parte commerciale, perché le tasse sarebbero molto aumentate per le aziende, quindi Confindustria è molto molto arrabbiata. Eccoci qua, benvenuti, bentornati, questo è Wake Up, anche il primo novembre è in onda, e non solo in onda ma anche in collegamento con Hong Kong, dove c'è per noi Caterina. Buongiorno.
Buongiorno Francesco, mai la vacanza?
Mai,
Francesco,
mai.
Siamo mai. Io qui Umberto... però invece non è vacanza.
Non è vacanza? Eh beh, certo, perché ogni santi lì non è certamente il posto giusto. Allora, ieri sera anche da voi c'è stato Halloween con qualche problema, perché lì c'è il divieto, no, di usare le maschere, e diciamo che ad Halloween è il momento delle maschere, insomma.
È stato un Halloween molto particolare qua ad Hong Kong, ovviamente per un po' per la situazione, ma già alle 5 del pomeriggio il centro di Hong Kong, quindi la zona di Central, era piena, stracolma di polizia e di poliziotti. Devo dirti anche molto inquietante, perché insomma non faceva un po' effetto, proprio perché, come sapete, poche settimane fa c'è stata una manifestazione contro diciamo, il togliersi la maschera. Sapete che Carrie Lam ha detto evitiamo di usare le maschere, per incutere ancora più paura e terrore, invece loro hanno protestato contro questa cosa. Ieri era la festa del travestimento e c'è stato un po' di delirio.
Senti, ma nessuno si è fatto male, perché non ho letto notizie di scontri particolarmente duri con la polizia.
Nessuno si è fatto male, ma guarda, parlavo adesso con un collega che pare che per la prima volta in tutti questi mesi di manifestazioni che un occidentale sia stato arrestato. Non so
non
per
tu.
Quale motivo, perché non sono io, no.
Tuo marito dov'è?
Mio marito è un
spirito, ok, va bene.
Siamo tutti qua, noi siamo tutti bravi. Però insomma penso non sia dovuto ovviamente alla questione delle manifestazioni, ma più che altro magari a degli atteggiamenti sbagliati. Non lo so, non vorrei dire cose non vere, però sicuramente ci sono stati un po' di confusione.
Va bene, allora Malika Yan con Wow, anche se io preferisco Vov. Niente aspetta, poi torniamo a Hong Kong. Wow, niente aspetta, Malika Yan, che ieri ha fatto bella mostra di sé nella seconda puntata dei live di X Factor. Siamo con Caterina in collegamento da Hong Kong, stavamo parlando insomma delle manifestazioni che ci sono state anche in occasione di Halloween ieri sera, tutti mascherati. Sapete che lì c'è il divieto di uscire mascherati, ma la polizia non ha potuto fare niente, immagino, perché non poteva certo fermare tutti.
No, non ha potuto fare niente, assolutamente, però diciamo che alle 5 gli uffici sono stati chiusi, specialmente nella zona del centro, e il traffico è stato bloccato, insomma, una situazione un po' così, poco, secondo me molto poco di festa, però vabbè.
è andata. Senti,
è un periodo particolare.
Senti, io non mi sono travestito perché sono travestito tutto l'anno da Nano del Giardino e quindi è l'unico giorno insieme a Carnevale che posso uscire bello sereno e la gente mi premia come miglior costume dell'anno e quindi utilizzo questa possibilità. Senti, volevo chiederti questa cosa. Si è letto molto negli scorsi giorni di Joshua Wong, no? Che è stato bandito dal voto per Hong Kong, non potrà correre alle elezioni distrettuali di Hong Kong perché lui è per il referendum per l'indipendenza, insomma, di Hong Kong dalla,
esatto,
Cina. Ma sono molte le persone che voterebbero un referendum per l'indipendenza dalla Cina?
Certo,
a Hong Kong?
Beh, sì, assolutamente sì. Secondo me assolutamente sì, anche se in realtà poi dopo è molto complicato perché essere totalmente indipendenti dalla Cina per Hong Kong poi sarebbe anche un problema perché comunque la Cina porta finanziamenti qui ad Hong Kong, però dall'atmosfera che si è respirata specialmente in questi ultimi mesi sono quasi certa che molte persone voterebbero per
l'indipendenza. Quindi vincerebbe questo referendum secondo quello che puoi capire tu, no?
Ma dai, da quello che dicono forse sì, però sai, ci sono sempre quei voti un po' nascosti che magari dici di sì e poi dopo però,
certo,
sotto sotto hai paura, quindi voti
nel segreto dell'urna. Era come in Italia,
esatto,
quando c'era la DC, nessuno la votava, poi prendeva il 40%, no? Sono quelle cose un po' così.
Bravo.
Allora, grazie mille a Caterina che tornerà settimana prossima. Fai la brava,
grazie,
mi raccomando.
Buon weekend di festa.
Ciao,
tutti.
A presto.
Un bacione.
Eccoci qua, sto sbagliando addirittura quasi il giorno, è venerdì, non è sabato oggi. Comunque dicevo prima che non c'era nessuno per la città, è sbagliato perché siamo scesi un attimo al bar, c'era un sacco di gente, gente che lavora tra l'altro perché erano tutti in tenuta e ci sono gli operai del cantiere e quindi io posso fare il lumarella, posso mettermi alla finestra a guardarli lavorare tra una canzone e l'altra. Allora andiamo a Mestre perché c'è stata una rissa, una cat fight tra le mamme fuori dall'asilo, una 31enne finita in ospedale. Allora prima si erano un po' insultate via chat, io dico sempre perché avete la chat dei genitori, perché i miei genitori non ce l'avevano, erano belli sereni e felici, non andavamo a scuola, facevamo i compiti, tutto funzionava, tutto, toglietevi dalle chat come gesto di libertà anche. Comunque già si erano un po', come dire, pizzicate sulla chat, si sono poi trovate fuori dall'asilo aspettando che le figlie uscissero e si sono picchiate. È successo, vi dicevo, a Mestre, dove solo l'intervento della polizia ha arrestato la rissa, finita con il ricovero in ospedale di una 31enne che è stata presa a calci e pugni da un'altra trentenne. A scatenare il diverbio sarebbe stato il comportamento delle figlie. La situazione è veramente, ragazzi, è veramente gravissima. Tra l'altro loro si erano già accusate via WhatsApp e poi si sono viste e se le sono date. Che bello. Buon primo novembre. Dai che veramente manca pochissimo all'inizio dell'inverno. Mi odiano tutti. Mi state scrivendo un casino per il fatto che mi piace il cattivo tempo, ma è così, ragazzi, ognuno ha i suoi gusti e non ci trovo niente di male. Ognuno, no? Anche Umberto Cappellato ad esempio adora il freddo, la pioggia, la nebbia. Noi siamo bambini della pianura padana, siamo cresciuti al nord quando le mattine c'erano le nebbie, nevicava, e quindi è normale che è un po' come che per chi è nato al mare vedere il mare. Però mi fa ridere che mi scrivete in tantissimi per criticare questa cosa. Allora parliamo di una cosa seria, parliamo dell'omicidio di Luca Sacchi, perché ha parlato questa mattina la madre di Valerio Del Grosso. Chi è Valerio Del Grosso? È il ragazzo che avrebbe, no, che ha sicuramente, che sono anche le immagini, sparato a Luca Sacchi uccidendolo. È stata lei, avrete letto sicuramente o sentito, a denunciare il figlio, che è un atteggiamento assolutamente da genitore. Lei dice: sono distrutta dal dolore sapendo che una mamma, un papà e un'intera famiglia sta piangendo la morte di un figlio. Ancora non può credere, insomma, che il suo di figlio abbia fatto quello che ha fatto. L'ha detto, però non potevo far altro che denunciarlo. Lei si chiama Giovanna Proietti. È stata lei a far trovare subito il figlio alla polizia e ai carabinieri in modo che potesse essere arrestato. Sapete che ieri sono arrivati anche i risultati dell'autopsia e sicuramente Luca si è difeso da alcune mazzate, proprio con la mazza da baseball che gli sono state inferte. Quindi la versione di Anastasia, la fidanzata, fa molta acqua ancora, non si capisce bene. Abbiamo sentito anche il padre ieri disperato fatto giustamente il padre di Luca a dire: io non voglio credere che lei possa centrare qualcosa. Certo è che migliaia di euro per comprare due canne sono un pochino troppe. Speriamo, insomma, adesso ci diranno gli inquirenti come procederà questa vicenda. Accetto miracoli, Tiziano Ferro. Eccoci qua di nuovo insieme, questo è Wake Up, io sono Francesco Bianco, Umberto Cappellato è in regia. Allora, molte le notizie anche questa mattina, anche di cronaca. Infatti ci occupiamo proprio di una notizia di nera, come si dice in gergo giornalistico, di questa impiegata trovata morta in comune nel bergamasco, un possibile omicidio. Siamo a Zandobbio, proprio, vi dicevo, in provincia di Bergamo, e questa impiegata dell'ufficio tecnico del comune è stata trovata morta in municipio. A trovare il corpo della donna, che aveva 59 anni, sono stati i colleghi nel primo pomeriggio di ieri. I medici del 118 hanno notato alcune ferite al petto e al collo, forse provocate da una forbice, nessuna ipotesi esclusa, ovviamente nemmeno l'omicidio, anche se gli inquirenti sono al momento cauti in attesa di ulteriori dettagli. Sulla vicenda indagano ovviamente i carabinieri, è stata disposta l'autopsia, però sembrerebbe, insomma, che si voglia fare luce su questi segni trovati sul corpo, che potrebbero anche voler dire che qualcuno ha ucciso questa impiegata del comune. Intanto, secondo me, amici napoletani, vi è sfuggita un po' di mano la situazione, perché addirittura, sapete, Napoli-Atalanta, la questione del rigore, l'arbitro che non ha visto neanche il VAR, tutto giusto, tutto vero, avete ragione, ma addirittura far arrivare in Parlamento con una possibile interrogazione parlamentare al ministro Spadafora su un episodio calcistico sembra veramente un po' esagerato. Sapete che io sono juventino e ho sempre trovato ridicolo, ad esempio, la voglia della Juventus ancora di parlare di quelli, gli scudetti vinti sul campo, un po' quelli effettivi, no? Sono cose abbastanza noiose, sono situazioni che capitano, la vita è molto difficile. Pensate che una suora è rimasta incinta, quindi anch'io non ce la faccio a non parlare continuamente di questa notizia che arriva da Messina. Allora, i Maneskin, le parole lontane, poi torniamo. Le parole lontane, i Maneskin, che ieri hanno fatto bella mostra di loro nel secondo live di X Factor, e sto vedendo che su Twitter è tutto un chiacchierare dopo l'annuncio di Damiano, che ha parlato per i quattro ragazzi della band, del fatto che si trasferiranno a Londra. Ma chi vi frega? Cioè, alla fine vanno a vivere a Londra, ognuno va dove vuole a vivere, no? Tiziano Ferro vive a Los Angeles, loro vivono a Londra, ognuno no. A parte gli scherzi, sembrerebbe, ve lo dico io, dai, ve lo dico perché vanno, perché molto probabilmente saranno tra i protagonisti di X Factor All Stars, anche se loro non hanno in realtà vinto X Factor, ricorderete, ha vinto Lorenzo Licitra, ma si sta organizzando questa edizione speciale di X Factor Mondo, diciamo, anche se poi negli Stati Uniti non ha mai avuto grandissimo successo X Factor, mentre in Europa sì, lì va meglio The Voice, mentre in Europa no, ognuno ha i gusti che ha. Comunque dovrebbero essere i partecipanti italiani di X Factor All Stars, che verrà registrato e poi ci sarà anche la diretta proprio da Londra, e molto probabilmente il motivo per cui i quattro ragazzi si trasferiranno nella capitale britannica dal 28 novembre è proprio questa. C'è chi ha scritto perché apriranno il concerto di Liam Gallagher, ma lo vedo difficile, lo vedo strano, io sarei molto contento se questo accadesse, ma la verità dovrebbe essere questa, cioè la loro partecipazione a X Factor All Star, dove arriveranno cantanti o band che sono diventati famose grazie a questo concorso canoro da tutta Europa. C'è un'altra notizia che vi piace moltissimo, ancora buon primo novembre innanzitutto, vi siete svegliati finalmente, eh? Mentre qui si è in onda dalle 7:30, buona giornata da Francesco Bianco, da Umberto Cappellato, da tutta Radio Latte Miele. Vi ricordo 335-787-1910, potete ascoltarci anche sulla pagina internet di lattemiele.com oppure attraverso l'app ufficiale Radio Latte Miele. Allora, un'altra notizia che sta piacendo moltissimo, e vabbè, fatevi anche un po', come si dice, no, una spaghettata di affari vostri, è Giordana Angi, che è fidanzata, però ha detto che non ci dice come si chiama la sua nuova fidanzata perché non è famosa, e quindi potrebbe dire un nome, ma se non la conosciamo non capiremo lo stesso, e quindi immagino che tutti siano scatenati per cercare di capire chi è. Vabbè, vedremo chi è. Invece mi ha molto divertito questa cosa di Mischeta, sapete che è stata anche ospite qui a Latte Miele qualche mese fa in un'intervista con me proprio, e ha parlato invece a Daria Bignardi del fatto rivelato che Massimo D'Alema avrebbe una passione per lei. Sarebbe interessante, secondo me. Oh, con tutto rispetto per la signora D'Alema, per carità. Però una passione magari così, da padre in figlia, perché l'età è quella. E praticamente ci sono delle foto effettivamente che ritraggono insieme Massimo D'Alema e Mischeta. E lei dice che Massimone non riesce a trattenersi quando la segue e vuole farsi fotografare. Io spero che sia vero, perché sarebbe una notizia bellissima. Allora, tra pochissimo i Modà, che partiranno in tournée proprio alla fine di questo mese, che è iniziato oggi. Il 26 novembre saranno a Jesolo, poi andranno a Casalecchio di Reno, quindi vicinissimo a Bologna, il 2 dicembre, e poi qui a Milano ad Assago al Mediolanum Forum il 4, il 7 saranno a Brescia, l'8 a Torino, l'11 a Firenze, il 14 a Roma, e poi il 6 marzo fanno una pausa bella lunga ad Acireale, poi Eboli e Bari. Allora ascoltiamoli, quelli come me, i Modà. No vabbè, ma dove sono Carlo e Anna? Dormono ancora. Alle 10:30 c'è spoiler e loro non sono ancora arrivati. Non possono dire che c'è traffico, perché non c'è un'anima in giro questa mattina a Milano. Allora, ne approfitto per dirvi questa notizia che a me fa molto ridere, perché un barista ha vinto la lotteria con un biglietto che era stato lasciato come mancia da un cliente. Quindi questo ha detto: ah, ti lascio il biglietto, e ha vinto 50.000 euro. Quindi, no? Così impara il tipetto a fare lo spiritoso. Ha parlato anche Amadeus, sapete che sarà il conduttore di Sanremo 2020. Si sta parlando molto spesso della donna, chi saranno le donne, la donna che lo affiancherà. Abbiamo fatto anche un sondaggio qui a Latte Miele, ha vinto Margherita Zanatta e non io. Io sono rimasto molto colpito. È una vita che segna di far la valletta. Possiamo farne in due, perché Amadeus ha parlato appunto del Festival di Sanremo, che sarà su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio, e ha detto che saranno due. Quindi ci siamo. Forse due donne e un uomo, e quindi perfetto, proprio mi sta prendendo la grande. Forse sono 22 i big, e ci sarà sicuramente Fiorello anche, perché se l'erano promessi quando erano ragazzini che avrebbero fatto, se mai uno dei due avesse fatto Sanremo, anche l'altro vi avrebbe partecipato. Intanto c'è questa notizia, sapete che molto spesso si parla dei fake, delle notizie false, le bufale, però cosa è successo? Basta andare su Twitter Audit, che è tipo Ninjalytics, sapete che l'abbiamo intervistato diverse volte anche qui, per capire insomma se i follower sono veri o no, e hanno fatto la classifica di quelli che hanno più follower falsi su Twitter, italiani ovviamente. Il primo sarebbe Roberto Saviano, secondo Twitter Audit. Addirittura due terzi dei suoi seguaci sarebbero falsi. Al secondo posto ci sarebbe Matteo Renzi, che conta quasi 600.000 follower falsi contro i 2.800.000 circa che ne ha. Poi ci sarebbe Laura Boldrini, Beppe Grillo, Maria Elena Boschi e la senatrice Roberta Pinotti. Quindi questi insomma, va bene, sono le cose. 10:30, ci dovrebbe essere spoiler, io non li vedo ancora, ma ci sarà, a un certo punto arriveranno. Noi torniamo invece lunedì dalle 7:30 più o meno, come tutti i giorni. Fate bravi, divertitevi senza esagerare. Vi saluta anche Umberto Cappellato, mi raccomando, fate davvero i bravi. A lunedì.